fermarti e cercare. Dai quello che non hai, sei quello che non vuoi, non puoi fermarti e capire. Non si vede più nulla ormai, e quel piccone deve battere più forte del tuo cuore. Con la schiena rotta torna a casa, dici amore, e l'indomani sarà buio come sempre stato. Vedrai correre lontano chi non ha mai pagato, ma sogni ancora prati verdi e gente lì a cantare. Senza sudore tuo il capitale affondare. Basta il lavoro e l'occidente affonda, e basta produzione a rischio l'estinzione. L'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta il lavoro, dico, basta il lavoro. Basta il lavoro e l'occidente affonda, e basta produzione a rischio l'estinzione. L'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta il lavoro, dico, basta il lavoro. Ogni serata d'agosto non ha più luna né stelle, ma vedi oltre ogni festa ciminiere, non fermarsi mai.
Ok, allora sono le 12:05, quasi all'ascolto di Radio Onda Rossa. Cambio di voce, iniziamo con Corrispondenze Operaie. Oggi abbiamo in studio compagno con cui facciamo, insomma, faremo una puntata tutta l'ora sui Vigili del Fuoco. insomma, siamo in studio con Gabriele. Ciao.
Ciao Dario. Gabriele.
Allora, guarda, noi insomma abbiamo già detto così a voce, insomma divideremo, questo lo diremo anche per gli ascoltatori, divideremo la puntata più o meno insomma in due tronconi, anche se avremmo anche degli interventi per telefono, poi invitiamo naturalmente i colleghi, i compagni a chiamare se vogliono. La divideremo in due, appunto, una parte sulla precarietà interna al corpo dei Vigili del Fuoco e l'altra parte insomma più sul generale, anche una cosa che interessava molti compagni, insomma quello che è la deriva securitaria che sta prendendo il corpo dei Vigili del Fuoco e la lotta che fanno i compagni dentro contro questo qua, insomma. Però io ti lascio subito la parola, perché tu insomma hai partecipato alla stesura di un articolo di giornale uscito su Liberazione a dicembre, a metà di dicembre dell'anno scorso, insomma, in cui descrivevi un pochino quella che è la situazione della precarietà anche dentro i Vigili del Fuoco, che a quanto pare insomma è molto molto grave. Ti lascio subito la parola.
Sì, ti ringrazio Dario e ringrazio Onda Rossa per lo spazio che ci ha gentilmente concesso. Tornando all'episodio, diciamo, che menzionavi te sull'articolo di Liberazione, è stato, diciamo, un atto che seguiva una serie di iniziative che ha previsto proteste in piazza, manifestazioni, sit-in sotto la prefettura, a tutti atti che noi precari dei Vigili del Fuoco abbiamo messo in campo per contrastare, fronteggiare questo dilagante utilizzo di manodopera precaria che coinvolge anche apparati dello Stato e quindi noi in principal modo.
Fra l'altro tu, scusa, non ho finito la presentazione tua, tu sei iscritto anche alla USB, insomma.
Sì, io sono
legato di base.
Esatto, sono il coordinatore provinciale romano del USB precari nei Vigili del Fuoco. E ringrazio anche il sindacato che mi ha dato la possibilità di essere qui a esporre questa situazione. Dicevo, appunto, la situazione dei precari è questa, cioè per fare una fotografia al momento del Corpo Nazionale è composto da 28.000 Vigili del Fuoco cosiddetti permanenti, strutturati, personale a tempo indeterminato, ai quali girano e si affiancano quotidianamente a rotazione oltre 20.000 precari. Questo è il boom, diciamo, grosso dei precari, è conseguente alla cessazione del servizio di leva del 2005, nel quale ovviamente, sparendo tutta quella manodopera legata appunto all'obbligatorietà del servizio di leva, si creava la necessità di compensare questa carenza e si è pensato quindi di aumentare i richiami e i corsi già previsti diciamo, per il personale volontario e ampliando diciamo, in maniera a dismisura le reti di questo meccanismo che recluta sul territorio nazionale quasi diciamo, mensilmente nuovi corsi di ingresso nei ruoli da volontario, in quanto la domanda per fare il volontario nei Vigili del Fuoco è appunto una domanda dell'interessato, è un corso che dura 120 ore, superato il quale si transita nei ruoli volontari nel Corpo Nazionale. Fatto questo, si viene poi impegnati presso il comando di appartenenza per residenza e si viene impegnati in base alle esigenze che sono di volta in volta differenti del Corpo Nazionale. Ad oggi, appunto, dicevo, questo numero è in costante ascesa, superiamo le 20.000 unità e nonostante comunque non ci sia una reale concertazione dietro questi nuovi corsi da precario e non ci sia una regolamentazione, quindi di fatto stante le necessità che sono più o meno le stesse comunque si continua a reclutare questo personale. Questo viene fatto per vari motivi. Il primo è aumentare la conflittualità tra i lavoratori, quindi metterli in competizione, aumentare la loro ricattabilità, far sì appunto che nel momento in cui c'è un'aggregazione, come stiamo tentando di fare noi, e di denuncia forte della precarietà e le rivendicazioni di un posto di lavoro, spazzare via la protesta rimpiazzando i precari organizzati con personale neoformato e che è pronto a fare quello che facciamo noi da anni. E quindi da una parte c'è questo, dall'altro c'è che ormai il volontariato nei Vigili del Fuoco, diciamo io impropriamente detto volontariato perché la legge quadro sul volontariato prevede, ricordo, la gratuità dei servizi resi per l'opera di lavoro volontario, mentre noi siamo retribuiti, quindi il discontinuo che è retribuito a giornata e anche il volontario che è retribuito a ore di intervento ricevono comunque una forma di retribuzione e in virtù di questo quindi si dissociano e si distaccano totalmente da quella legge, appunto la legge quadro sul volontariato, che prevede la gratuità dell'opera di lavoro resa in quanto volontari. Quindi per noi il termine volontario è totalmente improprio e siamo molto più vicini a quelli che erano gli ausiliari e gergalmente infatti veniamo definiti discontinui. E, appunto, dicevamo che un altro dei motivi per i quali si recluta manodopera precaria è appunto che questi uffici, diciamo, il Corpo Nazionale è diventato un ammortizzatore sociale che colloca persone illudendole di un ingresso, di una carriera nel Corpo Nazionale che di fatto non avverrà mai. Tant'è vero che una minima parte sono quelli che hanno avuto la possibilità, la fortuna di entrare nei ruoli permanenti del Corpo Nazionale grazie a un provvedimento datato ormai 4 anni fa, del 2007, allora governo Prodi, che prevedeva, identificandoci correttamente come precari, anche per i discontinui un provvedimento di stabilizzazione. Questo provvedimento, fatto però al ribasso, quindi escludendo una platea amplissima di lavoratori, in maggior parte lavoratori più deboli, cioè gli over 37, quelli che avevano maturato alle proprie spalle più anni di precariato e molto spesso si trovano in situazioni con familiari, con moglie e figli a carico, sono stati esclusi da questo provvedimento. E un provvedimento a ribasso appunto che ha previsto, ha identificato come precari da stabilizzare 6.060 lavoratori
su oltre
20.000 precari, quindi numeri molto esigui rispetto agli aventi diritto. Ciò nonostante, il provvedimento si è interrotto il 27 aprile scorso, in quanto la graduatoria è stata chiusa, non prorogata dal mille proroghe, quindi di quei 6.060 di fatto solamente poco meno, poco più della metà, 3.000, circa 3.000, sono quelli che hanno oggi vestono questa divisa a tempo indeterminato. Quindi di fatto la situazione è questa. E in più devo aggiungere che il reclutamento viene fatto in base a una legge che è il DPR 76 del 2004, che prevede per i richiami in servizio discontinuo del personale volontario, quindi per le necessità dei comandi d'appartenenza, prevede tre requisiti che sono l'anzianità di iscrizione alle liste, l'anzianità di iscrizione alle liste, i carichi familiari e lo stato di disoccupazione. Purtroppo, molto spesso, nonostante che vigente questa legge viene disattesa e quindi i richiami del personale precario vengono fatti su non fuori, al di là della normativa, su logiche basate su logiche familistiche, clientelari, su raccomandazioni. Basti pensare che circa il 60%, forse anche di più, degli appartenenti al corpo nazionale può vantare un rapporto di parentela con un altro vigile. Quindi questo la dice lunga, insomma, su come viene poi gestito, diciamo, gli ingressi e i richiami all'interno del corpo nazionale.
Allora, insomma, bene o male la situazione sembra essere uguale, insomma, a quella che aleggia in tutti gli impieghi pubblici e posti pubblici in Italia, insomma, no? Clientelismo, precarietà assoluta, almeno questo, insomma, è quello che succede oggi in Italia, in quelli che sono la stragrande maggioranza dei comparti pubblici, di pubblico impiego, insomma, no? Fra l'altro, leggevo, insomma, che, come dicevi anche tu, a fronte di 28.000 vigili del fuoco in ruolo, quelli che ne servirebbero veramente, insomma, a tutelare il territorio, insomma, è circa il doppio.
Sì, ti dico, Dario, che
54.000 leggevo, insomma, è questa, cioè quest'altra soglia, c'è cioè quest'altra metà, c'è cioè quest'altra 20.000, 24.000 esatto. Lavoratori sono otto precari praticamente.
Sì, il discorso è questo, è che ci sono leggi europee che prevedono un vigile del fuoco ogni 1.500 abitanti. E quindi parliamo di numeri ben al di sopra, parliamo di 45.000 unità per questa legge. E poi c'è un vecchio studio tecnico del Ministero degli Interni che si chiama Soccorso Italia in 20 minuti. Questo prevede di raggiungere in tutto il territorio nazionale un tempo limite di 20 minuti il luogo dove si è verificato l'evento del soccorso. E questo prevede ben 54.000 vigili del fuoco dispiegati su tutto il territorio nazionale. E quindi sono cifre entrambe, quindi sia quelle dell'Unione Europea sia questo studio tecnico, sono cifre molto, molto lontane dalle cifre attuali. E oggi, diciamo, questo organico è ridotto all'osso e quindi, diciamo, il meccanismo di soccorso è messo in grave difficoltà e si compensa con l'utilizzo di manodopera precaria camuffata da volontari. Questo viene fatto proprio perché c'è un tentativo, non dichiarato ovviamente, però nei fatti stanno qui a testimoniare, di trasformare il corpo nazionale su base professionista come oggi a base volontaria e quindi aumentare la platea dei volontari, distribuirli capitalmente sul territorio e concentrare i professionisti, qui poi renderli sempre di meno, per concentrarli nelle zone, nei centri metropolitani, dove è più alta l'attenzione pubblica, e nelle zone maggiormente industrializzate e antropizzate. E questo rovescerebbe ciò che oggi i rapporti di forza, cioè quindi quello che noi anche come sindacato condanniamo, cioè sposterebbe un lavoro che necessita una certa professionalità e un certo tipo di addestramento che deve essere continuo e continuativo, una certa formazione, approfondimento, che solamente negli anni e facendolo costantemente nel tempo, giorno per giorno, si può acquisire. Viceversa, si lascerebbe il corpo nazionale, quindi il soccorso tecnico urgente alla popolazione, in mano a personale scarsamente formato, personale che in questo momento si trova nei ruoli volontari per arrotondare quel reddito che è già di per sé insufficiente, o come prima occupazione da discontinuo, o come prima occupazione del lavoratore in nero, da disoccupato proprio. Quindi per cercare di arrotondare si reca presso gli staccamenti volontari a svolgere il servizio appunto volontario, nella speranza insomma di racimolare quei soldi per sopravvivere. Alla fine parliamo di somme che sferrano la sopravvivenza, perché voglio ricordare che il precario nei vigili del fuoco innanzitutto costa molto meno di un vigile permanente. E, per esempio, il TFR, che è una voce che per un vigile permanente viene accantonata, da noi non viene né accantonata né liquidata alla fine dei 20 giorni. Poi ci sono indennità.
Quant'è uno stipendio medio, insomma, di un vigile del fuoco e quello di un precario?
Sì,
del vigile del fuoco?
Lo stipendio dovrebbe essere uguale a quello di un vigile permanente, perché il contratto nazionale a cui facciamo riferimento è lo stesso. Di fatto però non è così, perché ci accorgiamo che molte voci che sono mancanti in busta paga fanno sì che il vigile discontinuo percepisce molti meno soldi. E quindi, se uno stipendio di ingresso, perché ovviamente il precario, essendo licenziato, assunto licenziato su periodi di 20 giorni, perde tutta quella quota di anzianità, di scatti di carriera, eccetera, certo, che portano comunque a incrementare il proprio stipendio. Quindi si trova nei livelli base, che sono all'incirca 1200 euro, che di fatto per un precario che dovrebbe guadagnare di più, ma dovrebbe guadagnare di più perché dovrebbe guadagnare di più? Innanzitutto per disincentivare l'utilizzo di manodopera precaria, e in seconda battuta dovrebbe guadagnare di più proprio perché rischia di più un precario, perché una persona che non ha un rapporto continuativo e stabile, duraturo, con un'amministrazione, che rischia tal quale un vigile che è tutelato, garantito dal suo contratto di lavoro. E quindi per esempio, per chiarire bene questo aspetto, pochi giorni fa una squadra di intervento di volontari in provincia di Cosenza, a Trebisacce, ha subito durante l'opera di soccorso un grave incidente, nel quale l'occupante della macchina che si è scontrata con l'APS è rimasto ucciso, e invece i colleghi volontari, uno in particolar modo, Cosimo Amoroso, il capo partenza, ne è uscito in coma, gravemente in fin di vita, in lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Cosenza. E che cosa significa? Innanzitutto volevo ricordare la vicinanza in questo momento di tutti i precari e di tutto il corpo nazionale nei confronti di questo collega. Ma questo significa che, a differenza di un vigile permanente, un precario non ha quelle tutele, quelle garanzie, anche a livello di garanzia di posto di lavoro, perché posto di lavoro non si può parlare di un posto di lavoro, perché si occupa in realtà una vacanza, si va a coprire di volta in volta un posto di lavoro che è vacante, perché c'è mancanza di personale, perché il personale è malato, perché il personale è in ferie. E quindi, di fatto, se questo fosse successo a una scuola di permanenti, ovviamente anche nella malaugurata ipotesi che ne uscisse con una ridotta capacità a livello operativo, il lavoratore sarebbe comunque reimpiegato all'interno del corpo nazionale, perderebbe magari l'operatività, però gli sarebbe garantito il posto di lavoro e quindi il proprio reddito.
Invece lui magari anche la beffa di non essere,
esatto,
più riassunto, perché non è
la beffa è che
precario,
perdendo l'operatività perde la possibilità di partecipare a quei richiami, che ripeto sono richiami di 20 giorni, rinnovabili di 20 giorni in 20 giorni fino a un massimo 160 giorni, quindi già parliamo di esigui rispetto poi uno deve coprire le spese, uno vivendo incontra delle spese che qua gli affitto, le rate, le bollette che sono a cadenza mensile, quindi lavorando su frazioni di mese per un massimo di giorni limitato all'interno dell'anno, tu capisci che
fronteggiare... Noi ricordiamo appunto che era, allora, sono 20 giorni per un arco di 160 in un anno.
Sì, sono tagli tranche di 20 giorni, rinnovabili per 8 volte fino a un tetto massimo di 160.
Capiamo bene, insomma, che con 160 giorni in anno non si campa, quindi poi il cosiddetto precario discontinuo è costretto ad impiegarsi come volontario, fra virgolette, all'interno del corpo per arrotondare, come dicevi tu, lo stipendio. Però insomma la situazione di precarietà, come ci hai mostrato purtroppo in quest'ultimo esempio di ennesima uccisione nel posto di lavoro, è grave come tutte le altre. Purtroppo appunto la precarietà in questo caso aumenta il pericolo e il rischio di salute e sicurezza sul lavoro, anche perché leggevo insomma mancano anche i turni di riposo, le pause, insomma è massacrante da questo punto di vista. Cioè, spiegami questa cosa del salto turno. Io intanto cominciamo a fare il primo, certo, collegamento insomma di
perfetto
oggi.
Guarda, il problema è questo, è che quando tu sei un discontinuo o un volontario non riesci a organizzare la tua vita, quindi non sai quando lavorerai, per quanto tempo lavorerai, ma soprattutto se lavorerai. Quindi che significa? Significa che devi far conciliare il tuo servizio da volontario, il servizio discontinuo, con altre esigenze lavorative che necessariamente ti devi trovare, ti devi procacciare. E questo che fa sì? Fa sì che quando ti trovi a prestare servizio, prestando opera lavorativa con più datori di lavoro, questo diventa anche complicato poi gestirlo come in termini di riposo, quindi ai fini della sicurezza e della salvaguardia della salute dei lavoratori diventa complicato, perché probabilmente c'è gente che lavora presso, come attività principale, presso un negozio, facciamo un esempio, dopodiché per arrotondare il magro stipendio va ad avvicinarci, ad aggiungerci il servizio volontario, quindi si reca presso un distaccamento volontario e magari presta la notte come servizio di soccorso. Immaginatevi che chi ha fatto 8 ore, 10 ore di servizio presso un attuatore di lavoro poi dovrà affrontare la notte come per fare il servizio tecnico urgente. È chiaro che la salute e la sicurezza nei posti di lavoro non può essere garantita, non può essere tutelata sotto questo punto di vista.
Ok, abbiamo in diretta insomma la prima chiamata di oggi con Carlo. Pronto Carlo, ciao.
Buongiorno a tutti.
Ciao Carlo. Allora,
grazie.
Grazie a te, insomma, tu ti presenti intanto come insomma facente parte dell'Associazione Nazionale di Scontinui e insomma volevi intanto integrare insomma quello che diceva Gabriele.
Allora, inizierei come avviene nelle più grandi e nobili famiglie, riportare intanto il pensiero al collega Cosimo Amoroso di Trebisacce, sperando che quanto prima si rimetta e ritorni anche lui tra i ranghi. Riprendendo il discorso di Gabriele, il quale è stato abbastanza chiaro su questa situazione assurda che noi oggi viviamo, che ci vede da un lato essere combattenti, da un lato difendere quel corpo nazionale che senza la nostra presenza sarebbe veramente allo sbando, perché il nostro impiego in servizio determina, ecco, l'efficienza del corpo. Come in più volte ha ricordato anche Gabriele, il discorso degli standard europei che non sono per nulla rispettati, ovvero quel discorso dei 1500 un vigile del fuoco, scusate, ogni 1500 abitanti. Noi siamo uno ogni 2005, addirittura nel meridione si può elevare questa cifra a un vigile del fuoco ogni 2700-2800 abitanti. Diciamo che diventa assurda la nostra posizione di precari, visto l'effettivo bisogno di personale che c'è, che tra l'altro va anche in contraddizione con l'ordinamento che ci regola, che è il DPR 76 del 2004, ovvero si dice che un discontinuo, cioè uno per poter fare il discontinuo, lo può fare dai 18 ai 45 anni per entrare a farlo, giusto? E poter continuare fino all'età pensionabile. Però la cosa assurda è che per poter essere assunto in pianta stabile con un contratto a tempo indeterminato nel corpo non devi superare i 37 anni. Quindi andiamo proprio nell'inverosimile, perché se da un lato ti danno l'opportunità di essere precario fino all'età pensionabile, non posso diventare un vigile permanente superati i 37 anni. Questo è stato uno dei gap che ha creato tantissimo malcontento tra tutti i vigili discontinui, che grazie all'intervento del governo Prodi, che sanciva con la finanziaria del 2007 una filosofia per una stabilizzazione del precariato, diciamo che per il corpo dei vigili del fuoco hanno piazzato dei paletti assurdi che hanno creato effettivamente tanti malumori, perché moltissimi colleghi che magari di un giorno avevano superato i 37 anni ma con alle spalle migliaia e migliaia di giorni di intervento si sono trovati fuori, o addirittura colleghi che magari avevano migliaia di giorni alle spalle si sono trovati fuori perché a bando di concorso chiuso, e questo è un motivo di protesta per il quale oggi abbiamo, cioè proprio oggi al Consiglio di Stato c'è un'udienza particolare che determinerà se abbiamo ragione o meno, 120 giorni nell'ultimo quinquennio. Questo paletto aggiunto a bando chiuso ha fatto capire che qualcosa di genuino sotto questo provvedimento non c'era, perché ci sembra assurdo proprio poter avere una giustificazione 120 giorni nel quinquennio quando già le graduatorie erano fatte. Quindi vogliamo capire anche il perché di questa situazione. Ognuno dà la propria scusa, però di fatto un emendamento nella finanziaria 2008 aveva sancito che i 120 giorni dovevano essere fatti nel quinquennio 2002-2007. Ripeto, ci sono circostanze molto molto poco chiare, che ci lasciano un pochettino sbigottiti e ci lasciano pensare, soprattutto perché qui alla fine, con tutto il rispetto per tutti i lavori del mondo, la nostra passione ci porta a fare un lavoro dove si rischia la vita, come il collega Moroso e tanti altri. Ogni giorno si sale sulle partenze, sai che stai partendo, ma non sai se fai rientro. E un minimo di rispetto penso che questa categoria la debba avere, un merito per aver sopperito nell'arco degli anni a questa mancanza cronica di personale, penso che sia dovuta. Vero è che oggi ci definiscono vecchi, mummie, perché siamo alla soglia dei 40 anni, ma io sfido chiunque ad scendere in campo con la nostra professionalità, perché dopo tutti questi anni noi pensiamo, anzi ne siamo convinti, di essere all'altezza della situazione.
Senti, come dicevi anche tu, cioè alla fine la filosofia della reinternalizzazione del decreto Prodi sulla precarietà, che coinvolgeva i vigili del fuoco, ma anche altre categorie del pubblico impiego, insomma, è stata fallimentare, perché almeno per quanto riguarda voi, insomma, i vigili del fuoco, leggevo che alla fine su 20.000 precari, 6.000 avevano accesso, ma di questi 6.000 solamente 2.800 hanno avuto veramente la possibilità di entrare. Quindi, insomma, questo, i numeri parlano da sé, insomma, di quello che è veramente l'effetto di quella legge là. Per non parlare anche
proprio così, infatti hanno creato proprio una guerra dei poveri, lo ha anche in più circostanze descritto Gabriele, perché naturalmente meglio io che tu e così via, cioè sono le classiche frasi fatte, però di fatto c'è che oggi il precario dei vigili del fuoco è stato sempre tenuto da parte, frammentato, perché mi dispiace dirlo, però molte sigle sindacali non portano avanti la filosofia del sindacato, certo. Quindi esistono dei
Andiamo
lavoratori di serie A, di serie B, di serie C e sono anche suddivisi nel territorio, la cosa ci fa ancora di più pensare. E proprio per questo motivo, diciamo che siamo riusciti a formare questa Associazione Nazionale di Scontrini dei Vigili del Fuoco, la quale sta cercando di rivendicare questi diritti negati o defraudati, chiamiamoli come vogliamo, e portando avanti parecchi progetti, quello principale era quello di arrivare a una modifica delle norme, sempre in rispetto al quel famoso DPR 76 del 2004. Siamo riusciti, grazie al lavoro di tanti amici e soprattutto di tutti i colleghi, a portare tutti gli schieramenti politici, quindi sia maggioranza che opposizione, a presentare delle proposte di legge che alla fine avessero lo stesso intento. Oggi, fortunatamente, dopo l'impegno profuso da tutti i colleghi e da amici, praticamente abbiamo questo disegno di legge calendarizzato e in corso d'opera alla prima commissione affari costituzionali. Diciamo che stiamo notando che qualche politico continua a metterci i bastoni tra le ruote, definendoci vecchi, definendoci non idonei a svolgere il nostro lavoro, che tra l'altro continuiamo a fare, tra virgolette, e la cosa che ci ha dato alquanto fastidio, e vi giuro, ma quanto fastidio, è stato leggere tra le righe di questa relazione del sottosegretario Nitto Palma che noi siamo dei pericoli sia per la squadra sia per la persona che dobbiamo soccorrere. Cioè, questa è l'offesa più grande che questo tizio ci potesse fare. Infatti. Tant'è che, onestamente parlando, e lo devo dire, l'onorevole La Loggia, anch'esso del PDL, anch'esso presentatore del disegno di legge, lo ha ripreso più volte e è iniziata una sorta di guerra all'interno proprio del PDL, perché abbiamo notato la sensibilità dell'onorevole La Loggia, come l'abbiamo notata da tanti altri dell'opposizione, che si sono messi subito a disposizione, insomma, di questa figura. Ecco, quello che noi stiamo chiedendo a gran voce è che non venga non si speculi anche su questa nostra associazione, su questo nostro diritto, per portare voti alle prossime elezioni amministrative. Infatti. Perché noi non ci schieriamo con nessun partito politico, infatti siamo sempre, da sempre, dichiarati apolitici e asindacali, proprio per evitare questo tipo di speculazioni che, a nostro modesto avviso, restano sempre assurde, perché qui si sta parlando di soccorso tecnico urgente, si sta parlando di sicurezza delle persone nel territorio. Quindi è assurdo stare qui a elencare ecco, questi schieramenti che, se, ripeto, sono assurdi.
Ok, va bene Carlo, noi ti ringraziamo insomma per questa breve corrispondenza, poi naturalmente continueremo a parlare per i prossimi 20 minuti ancora di altre questioni interne. Noi ti ringraziamo nuovamente insomma e ci risentiremo prossimamente per eventuali aggiornamenti rispetto a questa avvertenza che è portata avanti.
Perfettissimo, mi troverete sempre a disposizione e vi ringrazio per lo spazio che ci avete dato, un saluto all'amico fratello Gabriele Miele.
Ciao Carlo, stati bene, un abbraccio.
Ciao a tutti, ciao.
Senti, allora, no, appunto, cioè per riprendere appunto quest'ultima cosa che diceva, no, sì. Insomma, quello dell'onorevole La Loggia, come ha detto prima anche Carlo, insomma, sembra più, cioè, sembra esciare il pelo per le prossime amministrative più che altro, però, insomma, io vorrei fare, insomma, un discorso più ampio, magari chiudendo questa parte sulla precarietà, poi andremo a chiamare, insomma, un altro compagno per un'altra corrispondenza. Insomma, perché c'è la precarietà dentro i Vigili del Fuoco? Insomma, è solamente una questione di ordine economico, che naturalmente è la prima questione, ma come mi insegnano tanti altri precari da altre parti, è anche una questione di controllo interno del lavoro, di sfruttamento ulteriore, insomma, non solo economicista, insomma.
Beh, diciamo, come dicevi te, Dario, sono molteplici i fattori. Certo, tu immagina che quello che il massimo che si può ottenere è avere manodopera, qualsiasi imprenditore sogna avere manodopera utilizzabile quando meglio crede, quando ci sono i picchi di produttività, di poterla assumere, licenziare a proprio piacimento. Questo è il non plus ultra che può pretendere e richiedere la classe datoriale. Figuriamoci quando questa manodopera è addirittura a costo inferiore e quando poi per lavorare si creano condizioni di conflittualità tra lavoratori, proprio perché questi contrasti, ampliando la platea a dismisura su posti comunque limitati, questo fa sì che i lavoratori entrano purtroppo in competizione, in quella famosa lotta tra poveri.
No, io questa cosa qua la volevo andare a chiarire bene, insomma, qual è la competizione, cioè, nel senso, come si esplica la competizione fra precari dentro i Vigili del Fuoco, ma come anche in altre parti, però in questo caso parliamo dei Vigili del Fuoco.
La competizione si esplica nel momento in cui le cifre sono talmente elevate, perché per anni si è dimenticato di mettere mano a questo fenomeno, sanandolo appunto, che oggi abbiamo precari vecchi e nuovi che hanno ingrossato queste fila a livelli tali che molti pensano che siano strabordati i limiti entro il quale il corpo nazionale possa far confluire tutta questa marea di precari. E quindi che significa? Significa che abbiamo discontinui che sono stati identificati all'interno della stabilizzazione, che si battono per la stabilizzazione, quindi per la propria stabilizzazione, per se stessi, che entrano in conflitto con precario over 37 come Carlo e tanti altri, che invece, essendo stati esclusi da provvedimenti di stabilizzazione per i limiti previsti e citati da lui, che non vado a ripetere, per concorsi che si sono chiusi senza estinguere la graduatoria degli idonei presenti, e noi ne abbiamo diversi, non è solo la stabilizzazione, c'era quello del 98, quello del 2001, che si è chiuso con oltre 10.000 idonei dentro la graduatoria, e ha portato queste situazioni che sommate hanno provocato appunto questa lotta da poveri, e quindi c'è gli stabilizzanti dentro la stabilizzazione che lottano per se stessi, ci sono gli over 37 che cercano di rientrare attraverso questi disegni di legge che elevano l'età fino ai 45 anni, ci sono gli appartenenti, gli idonei al concorso pubblico del 2008, gli 814, che sono 7.005, e quindi essi stessi spingono per se stessi, e poi ci sono tutti quelli rimasti fuori perché non hanno, sono precari di nuova data, e che quindi non sono rientrati, non hanno avuto la possibilità di rientrare in quei procedimenti o nel concorso pubblico perché non hanno superato, o perché sono entrati dopo e quindi non sapevano dell'opportunità del concorso pubblico, o nella stabilizzazione perché non ne avevano i requisiti, o perché ne avevano superati i requisiti, come nel caso di Carlo. E quindi si crea una conflittualità tra precari vecchi e nuovi, chi ha fatto l'ausiliario contro chi ha fatto le 120 ore, uomini contro donne, perché poi si crea anche un discorso di genere, no? E quindi le donne hanno meno diritto dei maschi perché non hanno quelle caratteristiche fisiche, atletiche che un maschio può garantire, quindi mettono a repentaglio, cioè veramente si crea l'assurdo. E quindi prevale in tutto questo marasma, prevale il tutti contro tutti, il si salvi chi può, e ognuno cerca egoisticamente di trovare la via per se stesso e per pochi altri, per chi è nella propria situazione, per transitare all'interno del corpo nazionale. Quindi succede che chi lavora per la totalità della stabilizzazione e per una sanatoria più che una stabilizzazione, perché dopo tanti anni che non si è voluto mettere mano, oggi siamo di fronte a un provvedimento che per forza ha un carattere eccezionale, che deve andare a sanare tutto ciò che non è stato fatto nel pregresso. E questo è possibile farlo, noi l'abbiamo dimostrato sia suffragando la copertura economica, quindi il disegno di legge 41-23, se non sbaglio, che è in lettura alla prima commissione affari costituzionali in Parlamento, ha una copertura economica che noi abbiamo proposto come emendamento, che copre la totalità, coprirebbe, qualora fosse approvata, coprirebbe la totalità di tutti coloro che oggi sono precari nel corpo nazionale, okay, a vario titolo.
Senti, io direi, visto che abbiamo parlato per tre quarti d'ora, di mandare uno stacco musicale e poi andiamo brevemente sulla seconda parte della discussione di oggi.
Sono triste, mi rifugio sempre nel mio mondo dei pompieri, dove la noia non esiste, resto insieme a loro e si aprono i miei desideri, e io non ho mai voglia di andarmene via, è troppo presto quando ritorno a casa mia, è questo il mondo perfetto nella fantasia. Il mondo dei pompieri, pompieri, pompieri. Il mondo dei pompieri, il mondo dei pompieri, il mondo dei pompieri, il mondo dei pompieri, il mondo dei pompieri. presto la mattina e non hai in mano niente. 8 ore di lavoro e non hai in mano niente. Per un mese vai di duro e non hai in mano niente. Apri la tua busta paga e non hai in mano niente. Io, io, non hai in mano niente. 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 Torni a casa avvelenato. Non hai in mano niente. 4 conti per capire. Non hai in mano niente. Hai svenuto il tuo sudore. Non hai in mano niente. Pensi a cosa ti rimane.
Allora, va bene, ritorniamo in onda. Purtroppo non siamo riusciti ad approntare il secondo collegamento di oggi, però insomma facciamo bene con Gabriele, che oggi insomma è stato ha fatto una bellissima corrispondenza, cioè in studio. Allora, la deriva autoritaria e militarista, insomma, che coinvolge i vari comparti pubblici di sicurezza e protezione come la Croce Rossa e la Protezione Civile, anche i Vigili del Fuoco, insomma, era questo l'argomento. Noi ne abbiamo già parlato con i compagni della USB stesso, per esempio rispetto alla Croce Rossa, insomma, si cerca di visto il governo che abbiamo, certo, ma non solo, insomma, il clima e deriva autoritaria che coinvolge la destra a sinistra ormai è parlamentare parlando, insomma, la sostituzione o perlomeno l'implementazione di quello che è un ruolo militare di controllo che fa capo anche ad organi che in teoria come la Croce Rossa e Vigili del Fuoco, per esempio, certo, si preoccupano soltanto e si devono continuare, insomma, ribadiamo, a preoccupare soltanto della sicurezza civile e certo, di quello che è il territorio e la persona, insomma. Però ci sono state delle leggi, insomma, o perlomeno dei tentativi di approvazione di leggi che hanno visto abilitarsi, mi ricordo, insomma, negli anni passati addirittura i Vigili del Fuoco con degli scioperi selvaggi, insomma, dei blocchi e quant'altro contro l'armamento, insomma, la detenzione di armi e il partecipare ai cortei e quant'altro come forza di agente pubblico a fianco dei carabinieri e polizia. Sì. Noi, naturalmente, poi per fare una battuta, insomma, dagli stadi ai cortei che facciamo le compagne, insomma, l'unico saluto che facciamo sempre di rispetto è appunto ai pompieri, quindi c'è un motivo per questo e vorremmo che, certo, continuare a farlo più che altro.
Certo, come giustamente hai richiamato te, Dario, diciamo che il Corpo Nazionale è alla top 10, diciamo, ai vertici del gradimento della popolazione come istituzione. Questo perché? Proprio perché si è distaccata da sempre da alcuni compiti che sono pertinenti e specifici degli appartenenti agli operatori di pubblica sicurezza. Purtroppo da qualche anno a questa parte c'è un tentativo di affrancare il Corpo Nazionale al comparto sicurezza. Questo è un procedimento spinto in particolar modo da alcuni sindacati che negli ultimi tempi hanno raggiunto una rappresentatività e, diciamo, dove anche Cisle e Will fanno l'occhiolino, perché pensano diciamo, facendo un ragionamento da cugini poveri, diciamo, guardando chi da chi sempre guarda dal basso verso l'alto l'erba del vicino come più verde, pensano così facendo di raggiungere quel livello economico remunerativo e i vantaggi, se così possiamo chiamarli, ai fini previdenziali degli operatori di pubblica sicurezza, non considerando viceversa che così facendo ci si allontana da ciò che è la mission istituzionale del corpo dei vigili del fuoco, e quindi piuttosto che avvicinarci al comparto sicurezza sarebbe necessario guardare a ciò che fanno e come sono strutturati e organizzati i vigili del fuoco a livello occidentale, a livello europeo, e quindi non prendersi compiti come è successo per esempio a Brescia, quando gli immigrati che protestavano per il permesso di soggiorno sono stati mandati squadre di intervento di vigili del fuoco, quindi distogliendoli dal soccorso, a opera di ordine pubblico. Questi sono compiti che snaturano il corpo nazionale e lo allontanano da ciò che è il compito dei vigili del fuoco a livello europeo. Quindi la proposta è non di raggiungere un avvicinamento o un ingresso nel comparto sicurezza per avere stipendi del comparto sicurezza e i vantaggi, se così si possono chiamare, del comparto sicurezza, ma bensì chiedere stipendi europei e, facendo crescere il corpo nazionale, guardando al soccorso sanitario, perché al mondo, quindi non solo in Occidente, ma al mondo, i vigili del fuoco prestano il soccorso sanitario. Ciò che avveniva anni fa, oggi non avviene più, e invece andrebbe rivisto, riletto in questa chiave qua, anche perché riappropriarsi del soccorso sanitario farebbe aumentare il numero di interventi totali, perché il numero di interventi maggiori vengono fatti nell'ambito del soccorso sanitario, e quindi, siccome in virtù delle leggi sulla prevenzione che il numero totale degli interventi tecnici demandati ai vigili del fuoco sono in drastica diminuzione, ciò concerne che per effetto di una diminuita domanda di servizi di soccorso anche il corpo nazionale veda, diciamo, smembrarsi e quindi diminuire il numero degli effettivi e ridursi al lumicino, considerando anche c'è un ruolo non indifferente della protezione civile, che molto spesso si supplisce o sostituisce addirittura ai compiti che sono proprio del corpo nazionale. Quindi la proposta è salari europei, guardare al soccorso sanitario per aumentare il numero degli effettivi, quindi inglobare ciò che sono le aziende regionali del soccorso, che molto spesso sono privatizzate o appaltate a ditte terziste, dove le condizioni lavorative sono scadenti, dove il numero dei soccorritori scende drasticamente, e farlo reinternalizzare all'interno del corpo nazionale. Questo garantirebbe un maggiore peso a livello sindacale di rivendicazione, perché immaginiamo un conto che rivendicano 28.000 persone condizioni migliori a livello contrattuale, un conto che lo rivendicano 56.000, 80.000, perché poi si ingrosserebbero a dismisura le file del corpo nazionale, e questo preserverebbe anche il corpo nazionale da una sua da un suo ridimensionamento, che è quello che stiamo osservando in questi anni. E quindi, siccome se ne parla un po' poco, anche se poi di fatto avviene questo processo, perché all'interno dei nostri comandi, dei nostri distaccamenti, c'è un impegno di condividere gli spazi all'interno delle caserme, dove a fianco delle autopompe serbatoio per il servizio tecnico urgente di 115, abbiamo anche le ambulanze, che un giorno erano autolettiche di proprietà del Corpo Nazionale, oggi sono regionalizzate o comunque demandati a quando Croce Rossa, quando alle Misericordie, quando a terzi privati. Comunque l'idea è quella di far coinvolgere entrambi gli operatori del soccorso, anche perché molto spesso il soccorso prevede entrambe le figure, quindi pensiamo a un incidente stradale, cioè c'è sia l'opera del soccorso tecnico di districare i feriti all'interno delle lamiere, ma poi comunque c'è un tipo di soccorso sanitario. Siccome da noi a tratti si è ricepito, anche perché se no non si spiegherebbe perché è presente il defibrillatore in partenza e perché gli operatori sono formati per l'utilizzo del defibrillatore. Quindi è chiaro che l'opera di soccorso deve essere estesa anche al soccorso sanitario, perché è proprio del Vigile del Fuoco, perché al mondo avviene questo e chi sostiene il contrario fa sì che il corpo nazionale si riduca a essere la stampella della protezione civile e a ridursi al lumicino e per poi scomparire.
Infatti io mi ricordo, insomma, per fare un esempio all'Aquila, no? Il terremoto in cui la protezione civile ha avuto, insomma, con Bertolaso e tutto il processo di demilitarizzazione e di controllo, insomma, un ruolo da forza dell'ordine più che di soccorso reale dei civili. Insomma, io mi ricordavo mentre stavo là lo scazzo, cioè, lo chiamo proprio con la sua parola, insomma, fra Vigili del Fuoco e protezione civile sui compiti reali che poi questo andava ad essere, insomma. A me, oltre a questo esempio, cioè, mi sembra forte la coscienza dentro la maggior parte dei Vigili del Fuoco di questo compito, diciamo, civile contro la militarizzazione e il servizio di controllo che si vorrebbe far assumere ai Vigili del Fuoco, dentro quello che è, appunto, ripetiamo, una logica nazionale che il governo Berlusconi, il ministro La Russa, ma anche, insomma, anche prima, perché ricordiamo che Bertolaso, per esempio, riguardando la protezione civile, era stato eletto, insomma, era stato designato dal centro-sinistra, insomma. Cioè, a me, insomma, mi sembra forte, cioè, percepisco forte, insomma, una logica anti-controllo, anti-autoritario, se vogliamo usare parole grandi, magari non è così, però, insomma, dentro i Vigili del Fuoco, rispetto a questo, insomma, certo. Ricordiamo le proteste forti, insomma, che erano state fatte negli anni passati contro addirittura la legge che proponeva il porto d'armi per i Vigili del Fuoco, che è una cosa che mi sembra assurda, perché se deve andare a soccorrere qualcuno la pistola che ti serve, insomma.
No, certo. Sì, quello che dici te è vero. Perché però avviene questo? Avviene questo perché la protezione civile è incardinata, a differenza di noi che siamo incardinati all'interno del Ministero degli Interni, all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo fa sì che loro hanno l'esclusiva sull'emergenza. E quindi se nel mondo si verifica una qualsiasi tipo di catastrofe, parlano i Vigili del Fuoco e spiegano cosa succede, cosa fanno i Vigili del Fuoco per arginare l'evento calamitoso, in Italia noi siamo abituati a collegare l'emergenza a Bertolaso e quindi la protezione civile. Difficilmente, sporadicamente, parlano i Vigili del Fuoco, parla la protezione civile, la loro sala operativa, e questo, diciamo, ha fatto slittare in secondo piano i Vigili del Fuoco. È quasi uno scippo da parte della protezione civile, che, diciamo, si è arrogata, si è impossessata dell'esclusiva dell'emergenza, anche attraverso tutta una serie di appalti che, in spregio, diciamo, alla procedura prevista normalmente, nella fattispecie dell'emergenza, vengono invece demandati a imprese con modalità molto veloci, senza controllare alcuni aspetti fondamentali, e poi si è arrivati a quell'inchiesta che ha visto poi che è stata messa in luce dalla magistratura, nella quale gli appalti si aggiudicano sempre i soliti noti.
Che va bene, visto che noi, scusa, ti interrompo perché siamo in chiusura, sì. Anzi, abbiamo già esplorato di qualche minuto il GR, che è in attesa di completamento. Ti facevo, appunto, gli ultimi 5 minuti, proprio 5, sulle modalità, insomma, di lotta e di vertenza che voi avete in mente, che avete fatto e che farete soprattutto rispetto alla vertenza, ritornando appunto alla vertenza sulla precarizzazione e sulla precarietà che è già in atto dentro ai Vigili del Fuoco.
Certo. Allora, come diceva Carlo, noi abbiamo in Parlamento, alla prima commissione affari costituzionali, un disegno di legge che racchiude in totale erano quattro, sono rimaste tre proposte di legge che negli anni sono state avanzate dai movimenti dei precari dei Vigili del Fuoco per rivendicare un posto di lavoro stabile. Oggi, grazie all'impegno di tanti precari ovunque collocati sul suolo nazionale, che facendo pressione all'interno delle forze sindacali, all'interno delle forze politiche, sono riusciti, diciamo, a far sì che si calendarizzasse questo disegno di legge e che si discutesse e finalmente si, diciamo, portasse a compimento quello che tutti da troppo tempo stiamo aspettando. E questo sappiamo perfettamente che è un percorso molto difficile in salita, è un percorso iniziale, e l'appello che io voglio lanciare è di evitare, diciamo, di far esporre sempre le solite persone di fronte a queste iniziative, ma di coinvolgere qualsiasi collega che è interessato, che si trova nel Corpo Nazionale da precario, è interessato a dare seguito alla propria attitudine, alle proprie passioni, trasformando questo lavoro precario in un lavoro a tempo indeterminato, impegnandosi in prima persona piuttosto che delegare e demandare altri. E quindi l'opera è di coinvolgimento, di sensibilizzazione e di interessarsi del proprio futuro, della propria vita, perché se non lo si fa in prima persona, se ogni precario non si rende partecipe e consapevole che per riappropriarsi del proprio futuro e della propria vita si deve schierare, si deve impegnare e si deve esporre, questo purtroppo rende il movimento molto più debole e le rivendicazioni diventano appannaggio dei soliti nodi che possono essere perseguiti e annientati semplicemente escludendoli dai richiami e privandoli, diciamo, rendendogli la vita lavorativa da precario impossibile. Quindi coinvolgere il maggior numero di persone, questo è quello che noi faremo e stiamo facendo, sia attraverso un'opera di coinvolgimento a livello internet, attraverso i social network, ma anche attraverso riunioni, eventi, dibattiti, assemblee che abbiamo in programma da qui ai mesi a venire. E fermo restando la partecipazione alle assemblee, noi per esempio abbiamo partecipato all'assemblea sui precari della CGIL, eravamo presenti anche nelle manifestazioni precedenti, anche a fianco di altri lavoratori precari, a Cassino per esempio, a fianco alle vertenze dei lavoratori della Fiat, perché noi pensiamo che quello che succede nelle altre realtà lavorative può avvenire da noi in futuro.
Ok, va bene Gabriele, noi purtroppo dobbiamo chiudere, sarebbe interessante continuare anche su diritti di sciopero che avete mancati per legge, eccetera, eccetera, però insomma purtroppo siamo in chiusura. Noi penso, insomma, ci riaggiorneremo se la mobilitazione andrà avanti, come andrà avanti, se ci saranno, insomma, dei risvolti. E insomma, grazie per la corrispondenza di oggi.
Grazie a voi.
Salutiamo, insomma, io vado solamente brevemente a ricordare una segnalazione che ci hanno fatto, insomma, i compagni del centro commerciale Porte di Roma, insomma, l'assemblea sciopera il 6 maggio dalle ore 9 presso il piazzale antistante l'ingresso di Ildor Merlin a Porte di Roma in sostegno allo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori appunto del centro commerciale Porte di Roma per l'unità degli sfruttati e delle sfruttate. Insomma, con questo è tutto anche per oggi per Corrispondenze Operaie. Noi ci risentiamo lunedì prossimo con altre vicende, altre inchieste, altri approfondimenti e racconti di lotte che compiono ogni giorno lavoratrici e lavoratori. Ciao a tutti.
Ciao.
lasci andare.